Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo. Alle 3:32 della notte tra il 5 e il 6 aprile di 5 anni fa, il terremoto che sconvolse la città dell'Aquila, magnitudo 6.3, 309 vittime.
A 5 anni dal terremoto che ha devastato la vostra città, mi unisco alla preghiera per le numerose vittime e affido alla protezione della Madonna di Royo quanti ancora vivono nel disagio. Incoraggio tutti a tenere viva la speranza. La ricostruzione delle abitazioni si accompagni a quella delle chiese, che sono case di preghiera per tutti, e del patrimonio artistico a cui è legato il rilancio del territorio. Iemonanzi.
Le parole di Papa Francesco alla fine dell'udienza generale di questo mercoledì in Piazza San Pietro, a cui hanno partecipato circa 120 persone provenienti proprio dall'Aquila, del gruppo Iemo Innanzi. Andiamo avanti, noi ne abbiamo due di rappresentanti che ci sono venuti a trovare in studio. Saluto Angelo De Nicola e Cesare Ianni.
Buongiorno,
ben trovati, benvenuti.
Buon pomeriggio.
Allora, subito la vostra emozione. Chi parla prima? Ma Angelo.
Parlo io? Beh, diciamo lacrime in Piazza San Pietro. Non è stata un'emozione fortissima, anche perché noi in questa cosa ci credevamo tantissimo. Abbiamo fatto tutto questo per la nostra città, per la ricostruzione, perché dobbiamo andare avanti. Il nostro vuole essere un messaggio positivo. Non vogliamo sostituirci o scavalcare nessuno. Noi vogliamo dire andiamo avanti, come ha detto il Papa. E il Papa ce l'ha detto al cuore e noi siamo rimasti schiantati da queste sue parole meravigliose.
Beh, io mi associo ad Angelo. Un'emozione del genere in vita mia non l'avevo mai provata. Sentire il Santo Padre, un Papa come Papa Francesco, rivolgersi in una maniera così diretta, così sentita, così vicina alla nostra città, è veramente, è concretamente un messaggio di speranza al quale noi possiamo fare riferimento da oggi in avanti per continuare il percorso di positività e di attaccamento alla nostra città, che non ci ha mai abbandonato e che ora ha una nuova ancora a cui fare riferimento, un nuovo stimolo a cui fare riferimento.
Vogliamo raccontare quando e com'è nato questo gruppo? Chi ce lo racconta? Proseguiamo con te.
Ma diciamo che il gruppo è nato, ha un nome molto particolare, appunto gli Emonnanzi, andiamo avanti nel nostro dialetto. Lo potremmo raccontare tutte e due, sia io che Angelo, perché praticamente è nato in questa maniera. Subito dopo il sisma, nelle ore immediatamente successive, purtroppo la nostra comunità si è quasi completamente è stata necessitata quasi completamente a trasferirsi in varie parti, in particolare sulla costa, in varie parti della regione e anche fuori regione, perché la città non esisteva più, tant'è vero che attualmente il centro storico è ancora in enormi difficoltà. E io però ero rimasto ad Aquila, dormivo in macchina perché cercavo di dare una mano per quello che potevo, portare squadre di vigili che arrivavano, non so, ricerca di persone che non si ritrovavano, insomma. Io ho sentito il dovere, anche perché per fortuna, a differenza di quello che era successo ad Angelo, che è detto coccia rotta non a caso, da quel momento a me non era caduta una trave in testa, per cui insomma ero nel pieno possesso delle mie facoltà fisiche e mentali. Per cui che cosa facevo? Ci mantenevamo però in contatto continuo e costante con tutti gli amici sfollati, in particolare sulla costa, tra cui Angelo. E ad Angelo io ogni sera mandavo un messaggino in cui indicavo il fatto saliente della giornata e concludevo questo messaggio con questa frase, gli Emonnanzi, perché fin da quel momento noi sentivamo il bisogno di non cedere e che non avremmo abbandonato la nostra città nonostante il disastro che avevamo intorno, nonostante i morti che avevamo visto, nonostante la tragedia che ci aveva colpito. Comunque noi fin dall'inizio ci eravamo proposti di non cedere e stiamo portando avanti questo nostro
e non avete ceduto
proposta.
Finora. Angelo, come rispondevi a questi messaggi?
Beh, era un modo per tenere unita la comunità. Io vorrei sottolineare ai radioascoltatori che Cesare ha iniziato il suo racconto con un sorriso, parlando di una tragedia. Ecco, questo era l'atteggiamento che noi cercavamo di avere nei confronti di quello che ci era capitato. E quindi noi ci mandavamo questi messaggi che erano a volte anche tragicomici. Il famoso messaggio che riguardava la mia ferita, purtroppo sotto le macerie, non gravissima per fortuna, ma comunque rilevante, una ventina di punti in testa, a costo veramente di rimetterci la pelle mia e della mia famiglia, perché ho fatto una serie di errori, ma qui entriamo in un altro discorso. Ma è un messaggio che poi è stato pubblicato anche su un libro, che dice a un certo punto: Angiolino, che sarei io, Angelo, il piccolo Angelo, si è rotta la testa e non capisce più niente. E monnanzi. Ecco, in questo senso vedete che vi scappa il sorriso, perché volevamo cercare di sdrammatizzare, ma soprattutto di tenerci uniti. Eravamo dispersi, eravamo ognuno lontano dagli altri, ma in questa maniera, e soprattutto l'idea è stata splendida di Cesare, che con questi SMS ha tenuto insieme una comunità di amici, soprattutto di aquilani e di cittadini. E da questo nasce questo miracolo, mi consentite questa parola in questo ambiente così ovattato e così importante, il miracolo di oggi di Papa Francesco. È proprio tutto un filo conduttore di tutto quello che ci è capitato.
Che cosa avete realizzato in 5 anni e come lo avete realizzato?
Beh, allora, noi diciamo con un piccolo pizzico, diciamo, di orgoglio, tutto ciò che abbiamo realizzato sinora l'abbiamo realizzato con le nostre sole forze o con le forze di altri cittadini come noi, che hanno creduto in noi e quindi magari hanno risposto a delle chiamate collettive di aiuto economico per realizzare varie cose. Per esempio, una particolarmente, secondo me, bella è stata quando purtroppo noi abbiamo dovuto constatare che un'altra comunità era stata tristemente colpita da una calamità molto simile alla nostra, e che era la comunità emiliana. Per cui dopo il terremoto dell'Emilia noi come gruppo di azione civica abbiamo fatto una raccolta fondi, siamo andati in Emilia e abbiamo acquistato 130 kg di parmigiano da una ditta locale che aveva subito dei danni, da un caseificio che aveva subito dei danni. E praticamente poi però noi, acquistando questo parmigiano, davamo una mano agli emiliani, però contestualmente venivamo da un territorio ancora in sofferente e provato, per cui questi 130 kg di parmigiano li abbiamo riportati ad Aquila, li abbiamo donati alla mensa di Celestino, che è una mensa che appunto si occupa di sostenere chi non può, non ha la possibilità addirittura
abbiamo
di mangiare.
Abbiamo moltiplicato,
esatto,
il parmigiano per usare...
Dire,
infatti questa iniziativa si chiamava L'Aquila aiuta l'Emilia, l'Emilia aiuta l'Aquila, e credo che insomma
un
nel nostro piccolo
davvero importante sul fronte della ricostruzione materiale.
Sul fronte della ricostruzione
come vi siete dati?
Allora, noi siamo un gruppo peraltro appunto abbastanza eterogeneo e molto particolare, che siamo praticamente un'associazione di fatto, un gruppo di amici che si sono uniti adesso, insomma,
giovani meno giovani,
ragazzini, uomini, donne, di tutte le stazioni sociali, di tutte le categorie professionali e lavorative, e senza nessun distinguo. L'unica cosa che ci distingue, siamo un gruppo appunto vero di azione civica, quindi non è un gruppo politico, non ha finalità politiche, ma ci siamo uniti per una cosa molto semplice: aiutare la nostra comunità. E tra le varie, quindi, cosa facciamo? Portiamo avanti tutte quelle iniziative che possono essere di aiuto ad una comunità, quindi iniziative di tipo sociale, come quella poc'anzi testimoniata del parmigiano, oppure iniziative di tipo culturale o anche con giornate ecologiche. E tra le iniziative di tipo culturale noi abbiamo fatto diversi restauri, tra cui uno veramente molto importante, che è stato presentato all'ultima perdonanza celestiniana, che sicuramente voi tutti conoscete, la grandissima grandissimo momento anche da un punto, soprattutto da un punto di vista religioso, che si tiene ad Aquila ogni anno, e quindi con l'apertura della Porta Santa,
esatto,
di 1 maggio. E in quell'occasione noi abbiamo presentato il restauro della statua di San Piero Celestino, una statua lignea seicentesca veramente eccezionale, bellissima. La cosa altrettanto bella, oltre aver recuperato questa scultura, questa statua, e quindi averla consegnata ai nostri posteri, perché è completamente restaurata, abbiamo i soldi per il restauro li abbiamo ottenuti vendendo un torrone che è lungo 99 metri. Quindi abbiamo allestito un torrone in piazza del Palazzo ad Aquila, su una serie di tavoli lunghi fino a 99 metri e i nostri concittadini ci sono venuti a trovare, ognuno ha comprato una stecca di torrone e con il ricavato, tolte le spese, abbiamo restaurato questa statua di San Pietro Celestino. Quindi oltre alla bellezza del recupero dell'opera d'arte, la cosa altrettanto importante è la motivazione che si è generata nelle persone che sono venute a contribuire per questo recupero, perché in questa maniera noi riteniamo che si possa stimolare il senso di appartenenza alla comunità.
E la ricostruzione morale di questa collettività. Ne parliamo con Sua Eccellenza Monsignor Angelo Spina, vescovo di Sulmona Valva, che è con noi in diretta al telefono. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Grazie di essere con noi in studio. I due rappresentanti del gruppo Iemo Innanzi, abbiamo Angelo De Nicola e Cesare Ianni, che ci stavano raccontando.
Buongiorno.
Sì, sì, buongiorno.
Nel nome di Celestino siamo collegati.
La loro emozione per aver incontrato questa mattina il Santo Padre, che ha rivolto un saluto particolare a tutta la cittadinanza, a tutte le persone colpite dal terremoto di 5 anni fa, e ha incoraggiato a tenere viva la speranza. Abbiamo riascoltato le sue parole poco fa, sollecitando la ricostruzione delle abitazioni che, ha detto, deve accompagnarsi alla ricostruzione delle chiese. Su questo punto volevo che anche lei intervenisse a dire la sua, Eccellenza.
Sì, grazie. Sono passati 5 anni dal sisma del 6 aprile 2009. L'evento funesto resta vivo nelle coscienze delle persone, segnate dal dolore per la perdita di persone care, per tutto quello che un terremoto porta con sé, la mancanza di casa, di lavoro e di prospettive. E dopo il sisma non ci sono da ricostruire solo le case, ma le persone, diventate fragili, e anche le relazioni sociali. In questo cammino la Chiesa è vicino alla sua gente, passo dopo passo, è invitando a vivere con fede, con speranza e carità questo tempo non facile. E questo è il momento della ricostruzione, che come meta può correre il rischio di ridursi al solo bisogno materiale immediato, riavere una casa, mentre è necessaria una visione integrale che tende a ricostruire l'uomo e la comunità in tutti i suoi aspetti.
Come si diceva, sì.
Come dicevamo prima, sì, e lo stiamo vedendo. La via della ricostruzione è difficile, si registrano differenze e divergenze, anche fortissime, intorno alle grandi scelte da operare. Essi dividono energie, e non solo di pensiero, ma soprattutto di progetti e operazioni politico-sociali. Ci sono lotte, il riaffermarsi della burocrazia come rete ingabbiante, la frammentazione e il palleggio delle responsabilità, che rende a volte difficile individuare, prima ancora che percorrere, le vie della ricostruzione. Anche la corruzione sta facendo la sua parte. La via della ricostruzione è difficile, però c'è una parola di speranza. Sì, prego.
Sì, appunto, questa parola di speranza che stiamo cercando davvero di offrire quest'oggi, praticamente alla vigilia dell'anniversario di quel tragico evento, tanto più necessaria in un tempo quaresimale, vero Eccellenza?
Sì,
il messaggio
sì.
Di Papa Francesco per la Quaresima invita proprio a farsi prossimi.
Sì, a guardare a quella povertà spirituale, morale e materiale. Ed ecco qui una parola di speranza, cioè le tentazioni di voler fare da soli, di voler fare presto, anche a spese degli altri, e l'altra di fermarsi per stanchezza o rassegnazione. Queste sono tentazioni forti. Ma la parola di Dio chiama con forza i credenti a camminare insieme. Dice un brano del Coelet: meglio essere in due che uno solo, perché due hanno un miglior compenso nella fatica. Infatti, se vengono a cadere, l'uno rialza l'altro. Guai invece a chi è solo, se cade non ha nessuno che lo rialzi. Allora questa parola di speranza ad essere uniti, a non farci prendere dalla stanchezza o dalla rassegnazione, oppure da alcune cose che sono così visibili e che non vanno. E certamente sono necessari i sacrifici e la pazienza, che deve essere sempre vigile, però la pazienza non deve identificarsi con la rassegnazione passiva, frutto di stanchezza e di rinuncia, ma è presenza al tempo stesso presente, cioè stimolante e attenta, perché nessun ingiustificato ritardo abbia luogo. perché le pastoie burocratiche e le speculazioni possibili non facciano ancora pagare ai poveri il prezzo dell'egoismo degli altri.
Ultima domanda, eccellenza, sì. Lei è vescovo di Sulmona, quindi non siamo proprio all'Aquila, che chiaramente è stato l'epicentro. Come vivono le comunità appunto dei paesi limitrofi a 5 anni dal terremoto?
Si parla molto dell'Aquila, però non si tiene presente che l'Aquila è stato un punto centrale, la gravità, ma poi è tutto un territorio. Per esempio la mia diocesi ha 86 chiese chiuse, io attualmente
86 chiese chiuse
e attualmente ci sta qualche paese che celebra la messa nel bocciodromo comunale, perché a 5 anni ancora non c'è un edificio di culto. E una ricostruzione lenta, perché come dicevo ha intaccato il tessuto sociale, e quindi la mancanza di lavoro, la mancanza di prospettive, questo fa sì che molte persone vadino altrove, quindi c'è uno spopolamento. Davvero il terremoto non è solo nella tragicità del crollo e degli edifici, ma è nel crollo di una speranza che sta dentro l'uomo, come dicevo all'inizio, ricostruire le persone dall'interno, però ci vuole una forza comune che vediamo che a volte è latitante se non assente.
Io la ringrazio molto di questa sua testimonianza, Monsignore Angelo Spina, vescovo di Sulmona Valva, un caro saluto a tutti voi.
Io volevo citare solo Isaia, perché il nostro è un messaggio di speranza: quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come di aquila e corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi.
E grazie di questa importante citazione.
Grazie.
Molti auguri, grazie. Angelo De Nicola. Allora, anche queste parole contribuiscono a risuonare.
Mi sembra che la fotografia che abbia fatto il vescovo di Sulmona sia una fotografia molto realistica, drammatica di quello che succede. Pensate che 86 forse sono le chiese dell'Aquila che ancora non vengono riaperte. Questo non per sminuire chiaramente la diocesi di Sulmona, per carità, non facciamo il terremoto uno contro gli altri, anzi al contrario. Perciò, di fronte a questo quadro che viene fatto dal vescovo di Sulmona, così drammatico sul sociale, sul lavoro, sulle speranze, sui giovani che vanno via, su una città che non c'è, su un centro storico, il sesto italiano per numero di monumenti, quindi tra i primissimi al mondo, questo patrimonio dell'umanità che è l'Aquila, ebbene, le parole del Papa oggi a noi ci rimettono le ali. Vorrei citare Isaia insieme al vescovo di Sulmona.
Citiamo Isaia.
Ci rimettono le ali e ci riportano veramente alla speranza.
Collegati in diretta con il capoluogo abruzzese, siamo con Antonella Mammarella, insegnante della scuola primaria Gianni di Genova dell'Aquila. Ben trovata Antonella, grazie di dedicarci questi minuti.
Ah, niente di che, buongiorno, buongiorno a lei.
Buongiorno, volevo, dopo la testimonianza di questi rappresentanti del gruppo Iemo Innanzi, che questa mattina erano in San Pietro per l'udienza generale e hanno salutato il Santo Padre che a loro rivolto, chiaramente in rappresentanza di tutta la città, delle parole di incoraggiamento alla speranza e alla ricostruzione non solo materiale ma anche morale. Ecco, e dopo la testimonianza anche del vescovo di Sulmona Valva, vorrei parlare con te ancora su come i giovani vivono questo tempo, i bambini, i loro genitori, cosa si dice a scuola, quindi la tua testimonianza di insegnante. Dacci un po' il quadro, Antonella.
Allora, diciamo che il mio punto di vista è appunto quello, è fortunato, cioè ho una possibilità di osservare le cose con gli occhi dei bambini, che naturalmente sono portatori di speranza, portatori di fiducia, anche perché loro, i miei alunni in questo momento hanno 10 anni, quindi pensate, avevano solo 5 anni quando è arrivato il disastro. Loro lo hanno vissuto molto intensamente, quindi lo ricordano con grande come un momento cruciale della loro vita, e ogni tanto vengono fuori anche esperienze traumatiche che sono rimaste coperte dalla paura in tutti questi anni, adesso piano piano vengono fuori, no?
In che modo, se puoi dirci?
Ti racconto per esempio questa cosa che mi ha stupito notevolmente. Un bimbo stava scrivendo un racconto fantastico, doveva cercare il nome di una protagonista, e mi ha detto: maestra, ma che dici, posso mettere il nome della mia amichetta della scuola materna? E mi guardava, no? Come se si aspettasse qualcosa, cioè che mi stava rivelando un grande segreto, ma io non avevo capito l'intensità di questa comunicazione. Poi vedendo che io ero interdetta, mi ha detto: sai, la mia fidanzatina di quando ero piccolo, quella che quella notte lì non ce l'ha fatta ed è rimasta colpita da un mattone ed è morta. E così io ho scoperto che lui aveva vissuto questo grosso trauma e di cui non ero assolutamente a conoscenza. Però loro, appunto, quando guardano la vita, la guardano con tanta speranza, e per loro la città non è tanto quello che è stato, ma quello che sarà, quello che i loro occhi vedono, no? Come un luogo, appunto, pieno di gru, pieno di movimento, pieno di muratori, e loro lo immaginano.
Questo traspare attraverso i loro disegni, per esempio.
Sì. E loro mi dicono: maestra, ma sarà più bella di com'era. Però ci siamo accorti che, appunto, loro non avevano memoria dei luoghi, del vissuto. Per cui stiamo facendo un lavoro così a scuola di recupero della memoria, quindi delle tradizioni, dei luoghi, attraverso le musiche, attraverso la storia dell'arte, certo, per come possono...
Voi la insegnate, la scuola, la storia dell'arte, paradossalmente la insegnate.
Ci prendiamo questo spazio, perché appunto la ricostruzione, lo dicevi anche tu, no? La ricostruzione che ci compete è soprattutto quello delle coscienze, sì. E quello delle persone, questo nel mondo, appunto, della scuola lo si fa, e chiaramente questa speranza che si coltiva nei bambini e che loro aiutano noi a coltivare, no? Arriva anche alle famiglie, le quali spesso mi riferiscono che non mollano, anche se tante volte sono provati moltissimo anche da questa crisi del lavoro, che chiaramente qui in questo ambiente è molto più forte.
Ecco, parliamo di questa crisi del lavoro. Molti giovani, lo sappiamo, si sono rimboccati le maniche e si sono reinventati un'occupazione. Vorrei che dal tuo punto di vista ci potessi raccontare qualcosa di più.
Sì, loro, cioè i ragazzi ci provano, però veramente la difficoltà è enorme, perché naturalmente ci sono persone che vogliono trarne profitto sempre più, e quindi chi di solito detiene la ricchezza e la possibilità di condividerla non è così disposto a farlo, per cui, che so, per esempio affittare un locale commerciale significa sborsare talmente tanto, e quando casomai ci sei riuscito poi devi chiudere perché lì cominciano i lavori di risistemazione, e quindi è una precarietà che si continua a vivere costantemente, per cui ancora l'uno non sa dell'altro dove è situato, no? Quindi se stava ad abitare in un posto e poi lì casomai ha dovuto lasciare perché lo hanno sgombrato, perché casomai le casette erano state costruite in modo insicuro e quindi li hanno spostati di nuovo. Insomma, viviamo una profonda precarietà sia abitativa che emotiva. Appunto, i ragazzi sono quelli che più di tutti ne soffrono le conseguenze di questa situazione, perché spesso, appunto, poi anche i grandi non sono capaci di mostrare loro un progetto sulla loro esistenza, quindi la disperazione un po', no? Serpeggia soprattutto tra gli adulti. Appunto, i più piccoli sono quelli che invece sanno sognare e quindi in qualche modo offrono a tutti la possibilità di guardare le cose con uno sguardo diverso.
Si sono create occasioni e anche spazi fisici di aggregazione, di socializzazione, tutto quel cordone, diciamo, che circonda la città e dove è nato il progetto Casa e dove poi si sono insediate le persone che hanno dovuto necessariamente lasciare il centro storico.
Purtroppo si può pensare semplicemente a questo, che ci sono piccole realtà aggregative ancora in penso strutture, per esempio Bazzano, dove c'è un grosso agglomerato di abitazioni, la parrocchia è ancora in una penso struttura, no? Quindi i momenti aggregativi che possono darsi sono comunque in condizioni abbastanza disagevoli, mentre in molti altri posti, in questi luoghi così inventati sulla carta e poi realizzati nel giro di poco tempo, che hanno in qualche modo risolto il problema di tanti, ma che sono una soluzione che non risolve poi tutto, no? Che non risponde ai bisogni fondamentali, che non sono solo quelli di avere un tetto sulla testa, ma di vivere in un ambiente accogliente, umanizzato, no? Quindi questi sono posti dove non ci sono negozi, non ci sono farmacie, non ci sono spazi per incontrarsi, per vedersi.
In un certo senso anonimi, insomma.
Anonimi, totalmente anonimi, totalmente dormitorio, perché appunto non offrono altri spazi, altri servizi, per cui si crea questa situazione di ciambella della città che ci fa vivere il traffico e il centro commerciale come unico luogo dove ci si può ritrovare, anche se poi sono state inventate un po' con le associazioni di volontariato, con le associazioni che comunque nel nostro territorio sono sempre state attive e presenti, sempre occasioni per incontrarsi, quindi la piazza spesso rivive anche da occasioni sporadiche, improvvisate, di gruppi che si costituiscono dall'oggi al domani anche in modo virtuale e poi si ritrovano però fisicamente in quello spazio. Quindi c'è questa creatività che in qualche modo dà la possibilità di rimanere vivi e non solo di sopravvivere.
Fa male pensare a tutto ciò che in qualche modo guasta questo tentativo di ricostruzione, quindi pensiamo non solo alle lungaggini della burocrazia, ma proprio ai tentativi di far serpeggiare il malaffare, insomma, sfruttando la tragedia.
È un po' come se qui tutto si esaltasse, no? Qui è come se tutto fosse saltato, quindi la crisi, no? La crisi che stiamo vivendo a livello nazionale e anche internazionale, qui è esasperato anche dalla condizione in cui ci troviamo, e nello stesso tempo appunto anche la mala politica e il male affare trova il luogo, no? Dove poter esprimersi al meglio, perché appunto quando girano soldi sappiamo bene che tutti si tuffano, no? a cercare di prendere qualcosa.
E questo di fatto ha bloccato almeno il 90% del processo di ricostruzione, secondo te? Come potresti, diciamo, quantificare, anche se chiaramente è difficile, insomma?
Allora, io potrei fare un esempio. Nella mia scuola avevamo ricevuto da un'associazione 150.000 euro per una biblioteca intitolata dei bambini che sono scomparsi nel terremoto, che frequentavano la nostra scuola. Ci era sembrata un'occasione unica, eccezionale, insomma, per tutti i bambini, e solo che grazie appunto alla burocrazia noi non siamo riusciti ad avere il permesso di utilizzare questi soldi per costruire questa biblioteca, e quindi ad oggi l'associazione che aveva offerto questo denaro ha pensato appunto di prenderlo e di utilizzarlo in altre situazioni. Ecco, è un piccolo esempio che ci dice quanto il bene in qualche modo
faccia fatica ad attecchire.
Sì, anche quando sembra così evidente, anche così così finalizzato, no?
Così pronto, in fondo.
Così pronto e così atteso, perché appunto una biblioteca per i bambini è veramente una sorgente desiderata, eppure non siamo riusciti a realizzarlo semplicemente perché appunto c'era qualcosa di misterioso dietro che ce lo ha impedito. Per esempio spiegarlo a loro è stato abbastanza difficile.
Immagino. Antonella, per chiudere, come state vivendo questa Quaresima?
Ecco,
so che tu sei impegnata in un cammino di guida spirituale, quindi insomma...
Diciamo che la penitenza è qualche cosa che ormai ci contraddistingue, e poi questo anniversario che si ripete sistematicamente in questo tempo in qualche modo ci obbliga a ritrovare sempre l'essenziale, perché uno pensa sempre che dopo che ha visto la morte con gli occhi e ha sentito, no, l'odore delle lacrime di tanti, dovrebbe aver imparato di più a vivere per le cose che contano, eppure poi non si sa come c'è questa mentalità che sposta tutto sull'avere e sul consumare, che ci allontana, che allontana anche noi che abbiamo vissuto tutto questo. Quindi quando arriva poi questo periodo in cui l'anniversario si impone, ci aiuta anche a riprendere in mano questa esperienza, il senso della nostra vita, ad interrogarci appunto su come raddrizzare il tiro e tornare sulla giusta via, no? Quindi ci aiuta moltissimo a scendere nell'interiorità e a ritrovare quanto siamo lontani dal sogno di Dio.
Che sia davvero un tempo propizio, un'occasione buona. Io ti ringrazio molto per questa bella testimonianza. Antonella Mammarella, voglio ricordarlo, insegna nella scuola prima primaria Gianni di Genova dell'Aquila. Davvero un tempo migliore. Grazie Antonella, a risentirci.
Grazie, abbiamo bisogno di qualcuno che ci ricordi. Grazie.
Oggi ricorre il nono anniversario della morte di Giovanni Paolo II, così legato.
Non a caso abbiamo scelto questa data.
Al Gran Sasso.
Sì, perché Papa Giovanni Paolo II è stato 111 volte, questa è stata la testimonianza dell'arcivescovo dell'Aquila, Monsignor Molinari, che ci è stato vicino in questa operazione insieme al vescovo ausiliare Monsignor D'Ercole, che ci ha seguito passo passo in questa nostra operazione e siamo grati del suo aiuto. Ecco, è venuto 111 volte in segreto sul Gran Sasso, una specie di Monti Tatra per Karol Wojtyla, perché amava queste montagne e noi lo sentiamo molto vicino anche con questo santuario che si trova a San Piero della Jenka, proprio alle pendici del Monte del Gran Sasso. Non a caso oggi anche forse Giovanni Paolo II ci ha dato questa grandissima speranza.
Allora, non abbiamo detto che voi avete una bellissima maglietta nera con scritto appunto
Iemo Innanzi,
gruppo aquilano di Azione Civica, l'avete donata al Papa?
L'abbiamo donata al Papa, Cesare è stato testimone di questo straordinario
regalo.
Ecco,
raccontaci in chiusura questo
appunto noi momento. Abbiamo visto che insomma Papa Francesco è un Papa così aperto, così cordiale.
Papa Francè, ci permettiamo
esatto,
di dire,
sì,
visto che voi così
e allora noi
chiamato.
Esatto, allora noi abbiamo pensato di dare di consegnare al Santo Padre una delle nostre magliette, però chiaramente noi portiamo i colori della nostra città, che sono quelli diciamo dopo il Settecento, quindi il nero e il verde, però al Papa gli abbiamo fatto una maglietta bianca con la scritta verde davanti, Iemo Innanzi, gruppo di Aquilano di Azione Civica, e siccome noi sulle nostre magliette dietro abbiamo tutti un soprannome, abbiamo pensato che il soprannome per Papa Francesco nel nostro dialetto non poteva essere che Papa Francè, e lui ha sorriso,
era divertito, insomma, della
sì, cosa. E tra l'altro Cesare lo ha invitato a venire all'Aquila.
Sì, devo dire sì, io ho detto Santo Padre, noi l'aspettiamo ad Aquila,
vediamo se risponderà a questo invito.
Ha sorriso.
Buon segno. Grazie a queste belle testimonianze, Angelo De Nicola,
grazie,
e Cesare Ianni del gruppo Iemo Innanzi,
grazie,
davvero molti auguri per questa ricostruzione.
Tenere alta l'attenzione sull'Aquila è fondamentale, riflettori accesi su questa tragedia che è di tutti. Vi ringraziamo molto, grazie.
E per concludere, Iemo Innanzi,
andiamo avanti, giustamente, tutti insieme. Restate sintonizzati, Radio Vaticana Italia.